Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Quando ho sentito quell'annunzio veramente mi sono cadute le braccia, perché non pensavo proprio che si sarebbe arrivata a tanta inutile stupidità.
Chi parla così dell'ok di Biden all'uso di mine antiuomo all'Ucraina è un'autorità in materia, perché Vito Alfieri Fontana le mine antiuomo le ha prodotte per anni, fino a quando, per una crisi di coscienza, si è messo a fare lo sminatore in mezzo mondo.
Le mine hanno dimostrato di non avere alcuna efficacia, le mine antiuomo, da un punto di vista bellico. In ogni caso, qualunque sia il tipo di mina, per ogni militare che si infortuna su una mina antiuomo, poi ne vanno di mezzo da 10 a 10, 20, 50 civili. Non ha nessun senso militare se non quello di infestare per anni delle aree che magari si sa che verranno abbandonate. Ecco, io nei Balcani ho visto un uso vendicativo delle mine più che un uso bellico, e qua credo che si stia preparando, un po' come fecero i russi in Afghanistan, un uso vendicativo. Cioè andare a minare le case per evitare che vengano ricostruite, andare a minare le sorgenti d'acqua, i pozzi, così.
Vito Alfieri Fontana ha raccontato la sua storia, unica, nel libro Ero l'uomo della guerra, edito dalla Terza. Il trattato di Ottawa, quello che 25 anni fa metteva al bando le mine antiuomo, non è mai stato ratificato dai grandi produttori di questi strumenti bellici, Stati Uniti, Russia, Cina, ma anche India, Israele, le due Coree. Quindi è un trattato inutile?
Quel trattato è stata comunque una forma di dissuasione morale, anche se è difficile parlare di moralità in questo campo, nel senso che non sono stati prodotti nuovi tipi di mine. Quando ci sarà da levare queste mine che ora stanno mettendo gli ucraini, probabilmente si andrà molto più veloci, perché saranno tutte mine progettate 30-40 anni fa e sulle quali si sa come intervenire. È una ben magra consolazione, perché comunque ci vorrà un sacco di tempo per levarle.
Il mio luogo dei diritti è il monumento ai martiri di Piazzale Loreto.
Nonna, guarda che aerei, mia nonna, scappa!
Sono figlio della solidarietà di un'istituzione.
L'ospedale si prende cura dei bambini esposti come un padre dei suoi figlioli.
C'era finalmente uno spazio dove potevamo buttare colore sulla vita.
Se uno non ha residenza, come se non esistesse.
Però non devi dimenticartelo, perché devi ricordare che è successo e che non bisogna fare più.
Milano è una città davvero ricca di luoghi che hanno vissuto, nel bene e nel male, i diritti umani. Dalla filantropia al diritto d'espressione, dalle stragi alla cura dei senza tetto. La Fondazione Diritti Umani li racconta attraverso i podcast. I prossimi 5, come avete sentito, sono pronti. Li presenteremo il 15 dicembre dalle 17:30 al Teatro Officina. Prenotatevi, ne vale la pena. Teatrofficina con due O.it.
Права чоловіка.
Права людини.
Мене карапатан пантао.
Ренчуен.
Манила гімікам.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti-umani.org.
حقوق الانسان.
حقوق الانسان.
Derechos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Il Sud Sudan è il paese più impoverito al mondo. si è reso indipendente dal Sudan nel 2011 dopo diverse guerre civili. Ci interessa particolarmente parlarne in Rights Now perché a queste condizioni difficili, dall'anno scorso, se n'è aggiunta un'altra, quasi paradossale. Il Sud Sudan riceve ogni giorno migliaia di profughi che scappano dai combattimenti tra i signori della guerra sudanesi. Non so se mi spiego, c'è gente che scappa per andare nel paese più povero al mondo. Ecco perché bisognerebbe studiare prima di parlare di migrazione. Dal Sud Sudan è appena rientrata una delegazione della Caritas italiana guidata da Fabrizio Cavalletti, responsabile programmi per l'Africa.
Siamo andati per toccare un po' con mano questa situazione e devo dire che abbiamo visto quanto grave sia la situazione, diciamo quanto evidenti siano ancora i segni della guerra che ha colpito il Sud Sudan dal 2013 al 2019. A Malakal in particolare, in questa città che fu colpita in maniera molto feroce da quella guerra, i segni sono proprio tangibili. C'è ancora un campo di sfollati nei pressi della base delle Nazioni Unite di quella guerra lì. Tutte le loro case sono state distrutte dalla guerra e queste persone vivono ancora lì, in una condizione igienico-sanitaria, diciamo, molto... molto grave, fogne a cielo aperto, di fatto uno slam, una baraccopoli, e in più questa nuova crisi, questa nuova emergenza dal Sudan, e in più non lontano le alluvioni, diciamo frutto anche del cambiamento climatico. Questo paese così povero, così destrutturato per altri motivi a causa della guerra, subisce anche in maniera significativa gli effetti del cambiamento climatico, perché ormai ogni anno ci sono alluvioni che devastano porzioni molto ampie del territorio, distruggendo raccolti, creando nuovi sfollati. Quindi è veramente una situazione molto grave.
La guerra che si svolge in Sudan mescola questioni locali, i signori della guerra prima alleati e ora nemici, ad alleanze economiche regionali, soprattutto con Egitto ed Emirati Arabi, per finire con gli scenari globali. Amnesty ha denunciato che i francesi vendono armi ad una delle parti in guerra e, come sempre, pagano i civili. Sentiamo ancora Fabrizio Cavalletti, responsabile programmi per l'Africa di Caritas.
Ma un primo impegno fondamentale sia, credo, che tutti noi ci impegniamo per la pace. Credo che questo sia molto importante, non è banale, perché spesso ci vengono descritte le guerre come necessarie, come inevitabili, come opportuni in alcuni casi. Ecco, credo che non bisogna cadere in questo tranello. Le guerre hanno un potere distruttivo nel tempo, oltre il tempo che si dice che durino le guerre. Hanno un potere distruttivo che va molto al di là di questo. Quindi bisogna evitarle a tutti i costi. Mettendosi nella prospettiva di chi le subisce, bisogna evitarle a tutti i costi. Quindi credo che un primo impegno sia quello, nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, nei luoghi in cui si vive, di praticare la non violenza e di promuovere la pace e impegnarsi per cancellare la guerra come possibilità, diciamo, che c'è nel gestire le controversie, piccole o grandi che siano, a livello, anche a livello internazionale. Questo è il primo impegno.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Per ora è tutto, ci potete sentire in podcast, ci potete leggere su danilodebiasio.substack.com, se ci volete aiutare con una donazione, fondazionediritti umani.org.